Buon pomeriggio e bentornati su Intervista Autori. Oggi sono online con Adam Arvidsson, che ha recentemente pubblicato per Polity Press il libro Changemakers, The Industrial Future of the Digital Economy. Benvenuto Adam al nostro podcast.
Grazie.
Innanzitutto ti chiedo di presentarti ai nostri ascoltatori. Adam è uno studioso ben noto in ambito accademico, ma ti chiedo anche di presentarti per tutti coloro che ci ascoltano e non frequentano abitualmente l'ambito accademico.
Va bene, io sono svedese, come testimonia il mio cognome impronunciabile e anche italiano. Un po' bizzarro, che sono finito un po' per caso sia nella sociologia che nell'università italiana. Avevo cominciato i miei studi all'Università di Lund in Svezia, alla Business School, sperando, come molti della mia generazione, probabilmente di poi entrare in finanza e fare un botto di soldi. Però si è rilevato, diciamo, troppo noioso studiare economia e commercio, quindi ho deviato invece verso la filosofia, la sociologia, e mi sono laureato alla fine sia in economia che in sociologia. Ho mantenuto si potevano fare delle doppie lauree, una minor, una major, come ancora fino a poco si poteva fare nei paesi anglosassoni. Quindi ho ritenuto un po' la laurea in economia come una sorta di, come dire, salvaguardia che mi poteva anche aiutare a trovare un lavoro se fosse necessario. Poi, per fortuna, non ho dovuto lavorare perché sono riuscito a entrare nel dottorato, e poi ho fatto il dottorato all'Istituto Universitario Europeo a Firenze, e sono riuscito a intraprendere invece la carriera accademica che, come diceva il mio mentore Gianfranco Poggi, it sure beats working. E poi sono finito in Italia per tutta una serie di una combinazione di eventi che posso anche raccontarvi se
Allora, Adam, il tuo libro si chiama Changemakers. Chi sono i Changemakers?
Beh, devo dire prima che il libro sta uscendo anche in Italia, adesso dovrebbe uscire una traduzione italiana prima di Natale, se tutto va bene. Allora, Changemakers, in realtà è un titolo che è stato un po' imposto da Polity Press, perché volevano un titolo che desse un po' nell'occhio. Io volevo chiamarlo Industrious Modernity, che sarebbe stato invece un po' l'idea sociologica, ma loro lo ritenevano, diciamo, troppo sociologico, troppo specialistico. Però alla fine sono contento anche di questo titolo. Allora, Changemakers effettivamente è un termine brevettato, è stato brevettato dalla Soka Foundation nel 2005, quindi bisognerebbe aggiungere anche il TM dopo Changemakers. Ed è, insomma, un termine che ha cominciato a circolare un po' come un modo di designare questa gruppo, massa di principalmente lavoratori del sapere, ma come ritengo nel libro non solo, che hanno una passione per cambiare il mondo, ma non sanno bene in che cosa, e che cercano, diciamo, di intraprendere seguire questo scopo principalmente tramite delle attività imprenditoriali. Quindi è una sorta di, come dire, una nuova forma di attivismo, nel senso arendtiano del termine, che tende a fondere, diciamo, imprenditorialità e impegno civico.
Ci dicevi che appunto il titolo che avevi pensato per il tuo libro era appunto The Industrious Economy o The Industrious Capitalism, che è il concetto appunto cardine attorno al quale si sviluppa la struttura del libro. Ovviamente il tema principale del libro è la digital economy, prevalentemente quella che tu chiami appunto la crisi del capitalismo digitale e che poi porterà appunto, secondo te, a una transizione dal capitalismo industriale al capitalismo industrioso. Ci spieghi questo concetto, questo leading concept nel tuo libro?
Sì, certo. Allora, il termine industrioso ovviamente non è mio, non è neanche nuovo, è un termine che è stato utilizzato, ma anche da Max Weber in realtà, ma dopo di lui, da una serie di storici dell'economia che lo usavano per, insomma, per designare quel periodo di, come dire, sviluppo economico market-led che precedeva la rivoluzione industriale, no? E quindi industrioso è cioè un'economia caratterizzata da quello che Karl Marx chiamava petty production o petty industry, cioè in termini formali un'economia, diciamo, pre-capitalistica, dove diciamo, i limiti dell'accumulazione di capitale coincidono bene o male con la proprietà privata, cioè quindi un'economia artigianale di piccola scala. E l'altro significato ovviamente di industrioso è che l'economia industriosa è un'economia labor intensive più che capital intensive, no? Cioè è
Certo.
un'economia dove si lavora molto e si guadagna poco. In questo senso l'economia industriosa è stata anche collegata con quel concetto per molto tempo, diciamo, in disrepute, tenuto un po' ai margini della Asiatic Mode of Production, no? Cioè il famoso libro di Witt Vogel degli anni 50 sosteneva che la wet rice agriculture creava una situazione, diciamo, di agricoltura labor intensive che, secondo lui, condannava i paesi asiatici ad un perenne stato di sottosviluppo, no? Poi ovviamente è stato disproved dai fatti in modo abbastanza radicale. E
Certo,
quindi
certo.
l'idea è un po' che più che, diciamo, cioè, ovviamente ci sono allo stesso tempo degli sviluppi dell'automatizzazione, dell'intelligenza artificiale, varie cose così, però, diciamo, le conseguenze empiriche sociologiche di questa cosa qua è un proliferarsi di, da un lato, una serie di piccoli attori che operano con a bassa intensità di capitale, anche perché molte delle cose che insomma, prima erano necessarie per produrre beni nell'economia digitale, e non solo beni materiali, anche beni materiali, diciamo, a molto più costosi di quanto non ne sono adesso, no? Cioè
Certo.
c'è una statistica che dice che, diciamo, i capital requirements necessari per fondare una startup sono diminuiti da circa mezzo milione di dollari a circa 5.000 dollari dal 2000 a oggi, quindi negli ultimi 2 decenni. Quindi da un lato siamo a diminuzione delle risorse di capitale necessarie per intraprendere attività economica anche avanzata, e dall'altro lato una, diciamo, una più alta intensità di lavoro, nel senso che la maggior parte delle persone che intraprendono questo tipo di attività tendono a lavorare molto e guadagnare poco. E questo è vero per quella sorta di nuova imprenditorialità da parte dei knowledge worker che vediamo fiorire nell'economia freelance, intorno dell'economia neo-artigianale, nelle scene start-up e tutto il resto, dove generalmente i guadagni sono molto bassi e i tempi sono lunghi. Però è anche vero, diciamo, nell'altra parte di quello che io chiamo il popular industriousness, cioè l'economia imprenditoriale che nasce intorno ai flussi migratori, che nasce intorno ai, diciamo, ex operai di fabbrica che vengono buttati fuori da processi di razionalizzazione nei distretti industriali cinesi o che scelgono di uscire dal lavoro di fabbrica e che alimentano questa sorta di sviluppo della bazaar economy o pirate economy o zanzai economy o come lo si vuol dire, che adesso costituisce, diciamo, uno dei sviluppi più importanti per quanto riguarda la diffusione di beni di consumo tecnologici e digitali anche alle masse più povere nel mondo. Quindi, con l'economia industriosa, io in qualche modo intendo una sorta di nuova economia che si svolge in qualche modo ai margini o alla periferia di un'economia capitalistica che ovviamente rimane e non va via, ma che man mano che quello che rimane nell'economia industriale tende a disinteressarsi sempre di più dei bisogni e delle esigenze delle persone normali. Questa nuova economia industriosa sarà, secondo me, diciamo, sempre più importante nel soddisfare, diciamo, i bisogni quotidiani delle persone normali, dall'accesso all'internet, ai nuovi smartphone, ai computer che costano poco, alla riparazione di riciclo di beni elettronici, eccetera. E sicuramente in una situazione dove un cambiamento climatico di dimensioni anche molto radicali, porterà l'economia industriale in una crisi probabilmente dalla quale probabilmente sarà molto difficile riemergere.
Nel tuo libro, appunto nel secondo capitolo, tu affronti, parli di crisi del capitalismo digitale proprio in un momento in cui sembrerebbe invece che il capitalismo digitale sia, come dire, al suo picco massimo. Tu però descrivi una parabola, se vogliamo, critica, lo definisci, se non sbaglio, un tentativo di ricentralizzare queste forti spinte centrifughe che tu hai descritto nel concetto di appunto modernità industrioso, capitalismo industrioso. Puoi spiegarci meglio questo concetto?
Ma di crisi di capitalismo digitale penso che sia abbastanza, cioè, secondo me ci sono delle dimensioni, cioè la dimensione più ovvia ovviamente è che nessuno delle grandi innovazioni, delle grandi imprese che sono venute fuori dagli ultimi 2 decenni di sviluppo digitale è riuscito a realizzare dei profitti, no? Tutte le grandi società del digitale, il GAFA, Google, Facebook, Amazon, eccetera, eccetera, hanno dei guadagni enormi, sì, però relativo agli investimenti in queste società i profitti sono estremamente bassi. Il price earnings ratio, come si usa spesso per una misura della redditività di queste società, sono ben più basse della media delle multinazionali in generale. Quindi è una sorta di testimonianza al fatto che il sistema, diciamo, per lo sfruttamento della nuova produttività che nasce con le società digitali, cioè appunto tutto il sistema Silicon Valley, venture capital, startup, eccetera, non è stato in grado di valorizzare la new tech in modo sostanzialmente più redditizio della old tech, no? Cioè non si guadagna più con l'internet che non con le automobili o con il pomodoro in scatola. E questo ovviamente è una testimonianza, diciamo, di un fallimento da un punto di vista economico, mentre noi solo 20 anni fa, o magari anche 10 anni fa, pensavamo che in qualche modo la rivoluzione digitale avrebbe portato a una nuova ondata di crescita e di sviluppo economico. Questa crescita economica non c'è stata. Quello che c'è stato invece è una, diciamo, una estrema polarizzazione delle risorse, delle proprietà e del potere di controllo del capitalismo digitale. Ma è anche una crisi, diciamo, dell'immaginario, perché, come suggerisco in questo capitolo, uno dei motivi fondamentali perché non si è in grado di valorizzare questa fantastica potenziale produttiva che è venuto fuori con il networking del mondo, no? E con le nuove tecnologie digitali, è che ai vertici di comando del sistema capitalistico pare che mancano completamente delle idee di un futuro come diverso dal presente, no? È come se i vari Elon Musk, Apple, Uber, Silicon Valley, eccetera, rimasse congelato nella versione di una società di consumi anni 1990 che si pensa debba perdurare per sempre, no? E l'innovazione digitale consiste in delle razionalizzazioni abbastanza marginali, no? Ordinare la pizza con l'app invece di chiamare la pizzeria, o andare su Marte con Elon Musk e costruire lì una replica del Silicon Valley con lo stesso Starbucks e gli stessi corporate campuses. Quindi, in qualche modo, io sostengo che questa crisi è in primis una crisi culturale, una crisi dell'immaginario, una incapacità di immaginare un futuro nella quale, diciamo, il potenziale produttivo delle tecnologie digitali possa essere messo al lavoro in un modo diverso e più redditizio.
Quindi, in un momento in cui, ad esempio, spesso si guarda, ad esempio, al nostro paese come un paese anche fortemente in ritardo nell'aver intercettato, la trasformazione digitale, le opportunità dell'information technology. Tu, che in qualche modo hai scritto un libro che un po' va in controtendenza rispetto, come dire, alla vulgata o al cyberentusiasmo che spesso anima il mondo appunto degli start-upper e dei digital entusiasti, che tipo di raccomandazioni secondo te possono venire da questo libro per i policy makers? Quali tipi di politiche per incoraggiare un uso del digitale capace di produrre veramente innovazione?
Beh, guarda, secondo me non è difficile fare delle raccomandazioni e penso che uno dei paradossi dei nostri tempi è che tempi, diciamo, caratterizzati di quello che il filosofo italiano Paolo Virno chiamava intellettualità di massa e che noi siamo pieni di buone idee, no? Infatti, come si dice nel mondo degli startup, che le idee non valgono niente, ideas are cheap, no? E quindi probabilmente basta mettere chiunque intorno a un tavolo con un po' di post-it notes e potrebbero abbastanza rapidamente sviluppare delle ricette per come implementare la trasformazione digitale in Italia, eccetera. Il paradosso è che allo stesso tempo che esista, diciamo, questo potenziale creativo così sviluppato, stiamo in una situazione con una percezione anche di totale stasi per quanto riguarda la reale capacità di cambiare le cose. Quindi, secondo me, non è tanto un problema di sviluppare delle policy, perché tanto sappiamo che qualsiasi policy noi sviluppiamo sarà quasi completamente senza risultati, perché si arenerà in un sistema politico non solo complesso, ma anche sempre più incapace e impotente nella creazione di trasformazione. Per questo non so quanto possa essere utile l'elaborazione di proposte di policy. Io più che altro sono sempre più della percezione che quel sistema con cui noi siamo nati, quello che è rimasto un po' della modernità industriale, non si salva più, no? È un sistema che ormai è troppo tardi.
Definitivamente compromesso.
A guardare le soluzioni nei margini, no? Nel futuro, che il futuro, secondo me, lo vediamo nelle reti di imprenditorialità da parte dei migranti, nei bazar economy che popolano i quartieri popolari, le periferie, eccetera. È lì che secondo me stanno nascendo un po' i nuovi modelli che sostituiranno un sistema che non si salverà più, secondo me.
Rispetto al futuro di questa economia industriosa, tu però, come dire, prospetti, come dire, ovviamente non dai una risposta ovviamente definitiva, dici gli esiti di tutto questo possono essere molteplici, vedi un potenziale esito, se mi sembra di capire, regressivo, mi pare di aver letto nel tuo libro che parli anche di rischio di rifeudalizzazione. Ad esempio, da una parte, e poi da una parte però dice anche che si muovono attorno appunto a queste economie periferiche e industriose, possibili appunto modelli nuovi anche legato al mondo dei commons, eccetera. Puoi articolare appunto questo punto che mi sembra molto importante nella tua tesi?
Sì, no, ma effettivamente io sono molto ottimista, diciamo, a lungo termine, almeno a breve termine, perché e appunto anche nel libro cerco di invocare un po' il parallelo della transizione al capitalismo nell'alto medioevo europeo, no? La crisi del feudalesimo, soprattutto il XIV secolo, dove un modello stabilito, l'alto medioevo feudale che aveva vissuto 200-300 anni di civiltà abbastanza gloriosa, no? E a un certo, cioè, comincia a dare incontro ad la combinazione di una crisi economica e una crisi ecologica che è molto simile in realtà a quello stiamo confrontando noi. Ed anche lì, diciamo, una serie di operatori industriosi insomma, che si muovevano, diciamo, all'epoca abbastanza ai margini del sistema costituito, no? La nuova civiltà urbana, la nuova civiltà commerciale, la nuova economia di mercato che stava emergendo, diciamo, i nuovi movimenti sociali, le nuove organizzazioni religiose, fratellanze, eccetera, erano fondamentali nell'articolare, diciamo, le idee e le istituzioni basi di quello che poi, dopo un lungo periodo di transizione, doveva svilupparsi come, diciamo, le basi di una nuova civiltà di mercato, una nuova civiltà borghese che poi eventualmente prese la piega capitalista propria con la rivoluzione industriale, la grande trasformazione poliniana che lo seguì. E io penso che un po' possiamo guardare l'economia industriosa un po' nello stesso modo, come un, diciamo, un cioè un'emergente civiltà, anche dotato dai propri valori, che lo distingue abbastanza dalla società industriale, no? Il valore del cambiamento sociale, il valore dell'autenticità, il valore dell'impegno continuo, l'etica del lavoro, eccetera, così. E che sta già adesso probabilmente articolando una serie di modelli sia tecnologici, organizzativi che anche culturali che potrebbero benissimo essere, diciamo, le radici e i modelli per un risorgere dell'ordine sociale dopo un ventunesimo secolo caratterizzato dall'apocalisse ecologica.
Alla luce diciamo, di questa tua ultima fatica, appunto come tuo ultimo libro, quali piste di ricerca ti vedranno coinvolto nel prossimo futuro? Cioè, quale percorso di ricerca, appunto, questo libro apre per te, ma apre anche per la comunità dei sociologi, a tuo parere?
Ma a me in questo momento interessa molto, come dire, l'innovazione digitale popolare, cioè perché l'innovazione digitale è quasi unicamente stato tematizzato in termini di Silicon Valley, startup e, come dire, high tech, per così dire. Però sono convinto che, anzi so che c'è un fiorire di innovazione digitale che coinvolge anche attori più popolari, le bazar economies, nell'economia informale, nell'economia fra migranti, eccetera, un iniziare di utilizzo di piattaforme di comunicazione come Line, WhatsApp per coordinare i flussi di merci dell'economia pirata, oppure un inizio di utilizzo di cryptocurrencies come modo di fare cash transfer in un'economia formale, in nuovi modi, eccetera. E quindi sono molto interessato, diciamo, nella technological upgrade che questa economia popolare sta avendo in questo momento. E quindi è su questo che cercherò un po' adesso di concentrare la mia ricerca, cioè andare un po' incontro a quello che è la lunga tradizione della sociologia, dello studio dell'economia informale o dell'economia, l'imprenditorialità dei migranti, eccetera, ma cercare di combinarlo con una prospettiva che insomma, enfatizza anche l'innovatività e le tecnologie digitali.
Se in questo momento dovessi consigliare, oltre al tuo libro, certamente, altri libri che in qualche modo si inseriscono nello stesso dibattito, che sono rilevanti all'interno del dibattito che tu stesso, come dire, sollevi col tuo ultimo testo, quali altri libri consiglieresti ai nostri ascoltatori sul tema?
Ma io penso che c'è un fiorente dibattito adesso intorno a una concezione alternativa del futuro digitale. Penso ai lavori di Michel Bowens, per esempio, ma anche a molti altri pensatori che però forse non sempre usano il libro come medium preferito, cioè io andrei a seguire un po' i rilevanti canali sulla piattaforma medium.com, per esempio, dove c'è una nuova generazione, come dire, di intellettuali organici che vengono fuori proprio da questo mondo di cryptocurrencies ed altro, che riflettono, discutono e cercano in qualche modo di articolare una loro visione del futuro, una loro modernità, per così dire. Spesso, diciamo, lo fanno completamente, diciamo, ignorando completamente quello che è la tradizione sociologica. Quindi forse parrebbe anche essere un lavoro utile per i sociologi to engage con questi tipi di dibattiti,
Contaminarsi.
in modo tale anche onde evitare che si reinventi la ruota, come spesso altri si rischia di fare.
Va bene, Adam, grazie mille, ti ringraziamo per la tua disponibilità e auguri per un grande successo per il tuo ultimo libro.
Grazie mille,
Grazie
grazie a voi.
ancora. Ciao.